Ci ha messo un po' di tempo ad affermarsi, però adesso si comincia a ragionare in termini di raccolta differenziata, no? Perché abbiamo capito che è importante riciclare i materiali, perché i materiali che ricicliamo non sono rifiuti, ma sono risorse, no? Hanno nuova vita. E naturalmente l'argomento di oggi è il riciclaggio e ne parliamo insieme ad Ascanio Vitale. Ciao Ascanio.
Ciao.
Per tutti voi che non avete ancora, ai voi, ascoltato l'appuntamento del giovedì, Ascanio Vitale è un energy manager, direttore di Stop CO2, che è una società specializzata in progetti di risparmio energetico, fonti rinnovabili e bioarchitettura, nonché ex responsabile energia per Greenpeace e WWF e occasionalmente anche collabori col Fatto Quotidiano, insomma è un blog sul Fatto Quotidiano. Allora Ascanio, innanzitutto prima di addentrarci nei meandri del riciclaggio, volevo riferirti una domanda che l'altra volta un ascoltatore, Alfredo, ha fatto, però ha fatto purtroppo quando tu già eri andato via. Parlavamo di macchine a energia, di macchine elettriche, quindi di mobilità sostenibile, altri modi di concepire il movimento. E a un certo punto Alfredo in questo messaggio ha chiesto: ma se sostituissimo le aree di servizio con invece aree solari, non potrebbe essere una soluzione?
Potrebbe essere una soluzione. Diciamo che trasformare un'area di servizio in area solare è possibile dove l'insolazione lo permette, tanto per cominciare. Molto spesso i distributori, soprattutto quelli in città, sono all'interno di strade con palazzi accanto, quindi l'insolazione in realtà è molto limitata, quindi rende, in realtà è antieconomico andare a installare pannelli solari per ricaricare eventuali batterie o anche per vendere energia. L'idea è corretta sotto molti punti di vista, perché nell'ipotesi futura di cambiare il sistema di mobilità in auto elettriche, diciamo l'idea che già una volta era uscita era quella di costruire le auto con la batteria intercambiabile, quindi andare dal benzinaio come se fosse invece un rifornitore elettrico e quindi cambiare la batteria già caricata, che il benzinaio si carica con i pannelli solari o mineolico. Bisogna però non dimenticarsi che il solare fotovoltaico oggi, per quanto tecnologia ormai abbastanza matura, continua ad avere delle rese abbastanza limitate, per cui per caricare un notevole ammontare di batterie, tenerle in carica e rifornire con l'attuale capacità di una stazione di rifornimento di benzina, eguagliarla in termini elettrici richiederebbe una superficie enorme, per cui la cosa va valutata caso per caso. In aree dove c'è lo spazio, aree fuori città, la cosa è possibile; in città in realtà è un po' più complessa.
Quindi ritorna la bella idea del mix energetico: dove serve, magari nelle aree in cui è possibile si può fare, però non possiamo, come non possiamo pensare di sostituire l'auto a benzina con quella elettrica, quindi togliere 7 miliardi di auto e prenderne altri 7 miliardi nuovi. La stessa cosa non si può fare con i distributori, cioè non è così semplice, no? Togliere la pompa di benzina e mettere il solare.
È un discorso che si fa in quanto quadrandolo all'interno di una riconversione nazionale, in cui però agisce anche un rifornimento dalla rete attraverso un mix energetico sostenibile. Quindi il rifornimento alla stazione avviene tramite i pannelli solari e il mineolico installato in stazione e eventualmente da l'attacco alla rete, dove arriva energia rinnovabile. Per cui in
questo
caso.
Allora era per rispondere ad Alfredo, che la scorsa settimana ci aveva scritto, però ci aveva scritto troppo tardi. Io naturalmente vi ricordo il numero per mandarci sms in diretta, per rivolgere domande o curiosità sull'argomento di oggi, che è il riciclaggio, o anche su altri argomenti dei quali vogliate avere, diciamo, delle delucidazioni, delle curiosità. 328 326 0230. Si parla invece di riciclaggio. Cominciamo dal basso, proprio dalle cose semplici. Ascanio, che cosa veramente è possibile riciclare? Quali materiali?
Beh, ci sono dei materiali che sono semplicissimi, riciclabili, addirittura alcuni virtualmente all'infinito. Per esempio l'alluminio o il vetro sono materiali che, utilizzati, formati in un contenitore o in un oggetto, poi l'oggetto viene rotto, rifuso e ne viene creato un altro. È un ottimo modo per riciclare questi materiali, perché richiede molta meno energia e soprattutto non richiede le materie prime, perché riutilizza e ricicla il materiale di scarto, e quindi è molto semplice riciclare questi oggetti, anche se va sempre fatto il discorso che l'ordine delle cose è riduci, riusa, ricicla. Quindi il riciclaggio viene come ultima fase dell'utilizzo della materia seconda come materia prima seconda, quindi riciclarla, ma principalmente noi dobbiamo impostare un modello di produzione, di packaging e di distribuzione tale da ridurre la montagna di rifiuti.
Quindi il famoso discorso del ridurre i rifiuti già a monte, cioè non produrne già di base tanti.
E questo è corretto.
Poi riusa, quindi riutilizzare il più possibile ciò che è possibile riutilizzare.
Quindi
ovviamente,
per esempio, una bottiglia di vetro, il vecchio vuoto a rendere che tanto funzionava quando noi eravamo ragazzini, eravamo un po' più piccoli, oggi si è perso, mentre molti paesi europei si sono riadattati a una riconversione dell'uso e getta, anche del vuoto a rendere, anche quando si usa per esempio una bottiglia di plastica. In Olanda comprare una bottiglia di acqua minerale in plastica significa ottenere un minor peso nel trasporto dell'acqua, anche se vabbè il discorso sull'acqua è poi è un altro ancora più grande, però diciamo anche una bibita, compri una bibita all'interno di una bottiglia di plastica che è fatta di una plastica molto più resistente di quella utilizzata su altri prodotti, perché lì in Olanda richiedono questo genere di bottiglia, che è una bottiglia molto resistente su cui addirittura ci passi con la bicicletta sopra e non si piega, e questa bottiglia ha la solidità quasi quanto quella di una bottiglia di vetro e quindi può essere facilmente reintrodotta in un contenitore che ti dà uno scontrino e ti si sconta il vuoto a rendere all'uscita dalla cassa del supermercato. La bottiglia viene presa, rilavata e riutilizzata, quindi sterilizzata ovviamente, e non c'è la necessità di andare a fondere o usare energia per riprodurre un'altra bottiglia quando la bottiglia la puoi riutilizzare.
Una cosa del genere mi sembra ci sia anche in Norvegia, c'erano dei video che facevano vedere proprio di ragazzi italiani meravigliati di questo fatto che mettevano dentro la bottiglia usciva fuori lo scontrino. Ma perché questi paesi nordici sono così avanti per queste cose? Hanno meno risorse, hanno più coscienza?
Hanno un maggiore senso civico sicuramente da parte della classe politica, non tanto delle persone, perché siamo un po' tutti uguali. La questione è che noi selezioniamo classi politiche non in base alla competenza o al programma, ma in base a simpatie, quasi a tifo da stadio, per cui con leggerezza ci si lega alcuni slogan, si vota una persona senza poi andare veramente a studiarsi qual è il loro programma vero e proprio di applicazione della questione. In Norvegia è un caso particolare, perché in Norvegia hanno messo una tassa sul vuoto a rendere che su una bottiglietta per esempio di acqua minerale da 500 centilitri da 50 centilitri, scusami, da mezzo litro, è una bottiglia che vai a pagare un euro in più al costo della bottiglia. Questa tassa molto alta ha generato all'inizio un malcontento da parte della popolazione che diceva perché devo dare così tanti soldi, ma in realtà poi alla fine ha stimolato,
ha funzionato
tutti
come
quanti,
disincentivo a consumare bottiglie di plastica,
o meglio ha funzionato come incentivo a restituirle,
cioè, a restituirle in modo tale che riprendevano poi,
e attualmente hanno la percentuale di restituzione più alta del mondo, che è intorno al 96%.
Beh, questa è una importante decisione. In questo ovviamente la politica ha un grosso peso. Tra l'altro noi abbiamo una classe politica molto particolare. Vince, ma non perde mai. È incredibile, no? La nostra politica non c'è nessuno che perda. Comunque, tornando alle tre R, riduci, riusa e ricicla. Abbiamo analizzato le prime due, tra poco partiamo con la terza. Riduci, riusa e ricicla, queste sono le famose 3R, ma chi le ha inventate a Scanio queste 3R? Da dove sono uscite fuori? Cioè sono desunte da cosa?
Beh, io la definirei una buona pratica, e come tutte le buone pratiche nasce dall'esperienza sul campo sia di associazioni ambientaliste che lobbisti politici, classe politica, imprenditori, tutti quelli che sono interessati dal settore. Man mano per esperienza si vanno a fare rapporti e dai rapporti si ottengono le buone pratiche, e la buona pratica oggi è quella del riduci, riusa, ricicla.
Allora, prima abbiamo detto quali sono i materiali che insomma sono abbastanza semplici da riciclare, no? La carta, il vetro, l'alluminio, però per esempio c'è un materiale che è un po' strano, no? La plastica. Allora, la plastica innanzitutto è riciclabile, perché qualcuno ha ancora dei dubbi, dice che la plastica in realtà viene buttata nel cassonetto e poi via in discarica seppellita. Si può riciclare la plastica?
In termini scientifici o in termini tecnici, diciamo, la plastica è riciclabile. La questione è che non esiste un solo tipo di plastica. Quindi va fatta una differenziazione a monte, che è quella, per esempio, un flacone di detersivo, e lo possono osservare tutti andando al supermercato, che toccando il flacone si sente una certa consistenza e reazione meccanica del flacone, la plastica del flacone, mentre il tappo, per esempio, o il fondo del flacone sono di un'altra plastica, un tipo differente. Molto spesso, per esempio, il tappo è in PVC, questo anche che succede nel Tetra Pak, che è disegnato come una grande innovazione nel campo dell'ambiente, in realtà contiene un foglio di polietilene all'interno che viene incollato con dei collanti all'interno dell'astrato di carta e eventualmente di alluminio per quelli che non stanno nel bancofrigo, e il tappo invece è in PVC. E tra tutte le plastiche, diciamo, il PVC è forse una delle più pericolose. Le plastiche sono semplicemente riconoscibili da un simbolo internazionale che o riporta due lettere che indicano il tipo di plastica, quindi da lì è molto semplice riconoscerli. Per esempio il PET, il polietilene trileftalato, che è un materiale molto facile da riciclare, che richiede poca energia per essere prodotto, ovviamente è un derivato del petrolio, però è una delle plastiche, diciamo, più comode, anche una delle più moderne.
Ma ti interrompo un attimo, sì. Il PET è un derivato del petrolio, ma quando lo andiamo a riciclare serve altro petrolio, oppure serve petrolio per produrlo la prima volta?
Ovviamente tutti i processi necessitano di energia, per cui ad oggi usiamo il petrolio e il gas e il carbone come una grossa componente nel nostro mix energetico, quindi indirettamente vai a usare il petrolio anche quando ricicli.
indirettamente, però direttamente no, cioè una volta se noi avessimo non approvvigionamento da altro tipo di energia, per esempio rinnovabile, una volta che la ricicliamo non dovremmo utilizzare altro petrolio?
In teoria potremmo fare bottiglie unicamente da plastica riciclata, attualmente i processi sono di mixaggio di materia prima con materia prima seconda, per cui è in commercio, per esempio, non vado a fare pubblicità, ma ci sono aziende che distribuiscono acqua minerale che pubblicizzano le loro bottiglie con un contenuto di 25% di plastica riciclata. In realtà si potrebbe fare molto di più. Certo c'è anche la questione della plastica per alimenti e non, per cui il trattamento successivo per la sterilizzazione costa e quindi va un attimo valutata. Certo è che nel momento in cui ricicli PET, per esempio, e ottieni una bottiglia di PET, stai effettivamente riciclando la plastica. Quando invece metti il PET, lo unisci al PP, il polipropilene, o al PE, il polietilene, oppure al PVC, ci sono tanti altri tipi di plastiche, nel momento in cui le mischi insieme passi da una cosiddetta un cosiddetto mix termoplastico, che è quello che tu fondendo a temperature superiori a 200 gradi, 250 gradi, ottieni una melma plastica che poi puoi andare a rifondere in uno stampo e riottenere un oggetto, e quindi effettivamente da bottiglia io ricreo bottiglia e quindi riciclo. Quello che invece avviene attualmente con un consorzio che era prima statale, il Core Plastic, oggi il Core è un consorzio di aziende private, per cui vi è anche un discorso di uno strano business che porta il nostro lavoro gratuito di portare la plastica al cassonetto, poi diventa una materia prima che crea profitto per aziende private e lo Stato ne guadagna ben poco. Ma al di là di questo discorso, le varie plastiche, la nostra campana della plastica contiene tutte le plastiche diverse, quindi quando andiamo a fondere tutto questo materiale, visto che è molto difficile separare diversi tipi di plastica nella catena di smaltimento, otteniamo un mix che si chiama termoindurente, non termoplastico, perché i polimeri che sono i costituenti base della plastica sono delle lunghe catene chimiche di elementi di carbonio, idrogeno, ossigeno, e questi polimeri sono come degli spaghetti, ok? Quindi se io ho spaghetti di lunghezza uguale, li vado a fondere insieme e rimangono nella fusione, si liberano, per cui sono tanti spaghetti in un liquido che girano tranquilli, e vado a ottenere per estrusione un nuovo oggetto, loro si dispongono regolarmente, si affiancano uno all'altro e la plastica esce tranquilla e rimane, diciamo, modellabile. Nel momento in cui io ho uno spaghetto, una penna, una rotella, una farfalla, diciamo, per fare usare la metafora della plastica, e li vado a mischiare insieme, si incastrano in maniera tale, per dirla molto rozza, in maniera tale che quando li vado a raffreddare, appena scendo sotto le temperature utili per mischiarli, diventano un blocco duro che può essere al massimo filato o truciolato. Per cui da plastiche miste, quindi se io prendo una bottiglia di plastica, un giocattolo, certo, un flacone di detersivo e così via, e li mischio insieme, io posso al massimo ottenerci una panchina, una felpa di pile, un cruscotto per auto, materiale per isolanti edili.
Quindi altre cose comunque ricavate dal riciclaggio della plastica, che quindi comunque mi sembra di capire rimane utile, cioè rimane una pratica virtuosa.
Rimane
però
utile se io vado a sostituire dei materiali che altrimenti avrei utilizzato materia prima, per cui per esempio un isolante per l'edilizia, a meno che non uso biomateriali, che sicuramente è più indicato, ma il materiale per l'edilizia ha un tempo di ciclo vita molto lungo, perché viaggiamo intorno agli 80-100 anni per un palazzo, se non di più, prima che venga abbattuto e ricostruito, e quindi li introduco in una vita il cui ciclo vita, diciamo, più lungo. Questo discorso cambia per altri materiali, per esempio una felpa in paglio la potrei fare tranquillamente in una ecologica lana, magari bioecologica, quindi coltivata con criteri organici, eccetera. Quindi vado a inserire la plastica in processi produttivi che prima non utilizzavano la plastica necessariamente. Allora a questo punto io sì, ne prolungo la vita, ma in realtà vado a invadere un campo dove la plastica non esisteva, e quindi ricreo la bottiglia con la materia prima, e invece dalla bottiglia ottengo la felpa in file, per cui tra 30 anni o anche di meno, quando la felpa verrà buttata, io dovrò andare a riciclare la bottiglia che avevo creato e la felpa in pile. E più è complesso il materiale che ottengo, la felpa in pile si mischia a vernici, additivi e così via, e più diventa poi complicato continuare a riciclarlo. La panchina è un materiale in plastica riciclata, non è tanto un esempio di ecologicità, perché io la panchina la posso fare in materiali bioecologici come il ferro e il legno. Riciclare una panchina e mischiare all'interno tutti i vari composti che sono contenuti all'interno della plastica, quindi anche additivi come ftalati o vernici al piombo, vernici comunque tossiche, vanno per liscivazione e evaporazione a fuoriuscire dalla mia panchina nel tempo, e possono quindi creare danni al sistema endocrino nelle persone o per esempio in un bambino che gioca con un giocattolo di plastica riciclata.
Quindi diciamo che comunque plastica riciclata non è che la parola riciclata la rende immediatamente virtuosa, significa che ha subito un determinato processo adesso però bisogna anche stare attenti quindi ai materiali che si utilizzano, no?
Sì, io differenzierei il discorso di ritrasformazione e riciclaggio. Per me il riciclaggio è
ritrasformazione e riciclaggio, ecco, su questa contrapposizione ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Da una parte, allora, mi dicevi, c'è la ritrasformazione, dall'altra c'è il riciclaggio. Siete su Ecoradio, stiamo parlando con Ascanio Vitale di riciclaggio e siamo alla plastica. Che differenza c'è fra ritrasformazione e riciclaggio?
Come dicevo prima, ritrasformare un materiale significa dalla bottiglia io ottengo una panchina, un giocattolo, un recinto, qualsiasi altro tipo di oggetto. Riciclare è chiudere il ciclo di utilizzo di un prodotto, per cui la bottiglia viene prodotta, riciclata, ritorna a bottiglia e va a sostituire la bottiglia che altrimenti avrei fatto con la materia prima. Quindi a questo punto il riciclaggio funge proprio a quello che è il senso semantico della parola, perché io chiudo il ciclo ed evito una produzione di rifiuti. Quindi questo può essere inteso come riciclaggio e purtroppo in Italia è molto raro.
Quando parliamo di riciclaggio, in linea teorica almeno, possiamo sperare un giorno di avere una quantità di bottiglie di plastica che ci consentano di non doverne produrre di nuove utilizzando materia prima, ma riutilizzare sempre le stesse all'interno del circuito, o è semplicemente un'utopia questa?
Beh no, seriamente parlando abbiamo già tutto il materiale che ci occorre per riciclare le bottiglie. La questione è che la raccolta a monte è sbagliata perché introduce tutti i tipi di plastica differenti nella stessa campana e la loro differenziazione è più complessa. Le campane oggi spesso sono multimateriale, per cui metti per esempio metallo, plastica e vetro insieme. In questo caso la separazione meccanica, magnetica, ci sono vari sistemi per separarle, è molto semplice, ma separare diversi tipi di plastica in alcuni casi si riesce, ma comunque con una percentuale di errore che va anche nel fatto che, come ho detto prima, alcuni flaconi sono già in sé
sono
assemblati,
diciamo fusi, assemblati in modo tale che non possano essere... Ma non sarebbe il caso di introdurre magari una norma che possa semplificare tutto questo, magari una norma che impedisca di fare dei flaconi che utilizzino troppi tipi di materiali insieme per facilitare poi le cose una volta che vanno riciclate?
Questo è il discorso chiave, perché nel ciclo dei rifiuti, come dicevo prima, nel riduci, riusa, ricicla, dovresti, nell'ambito della riduzione dei rifiuti, uno dei passi principali nel campo della sostenibilità è quello di usare contenitori monomateriale, per cui se io la bottiglia o il flacone lo faccio interamente in PET e organizzo una campana solo per il PET, pensate che in Germania riciclano, ma non soltanto in Germania, anche in Inghilterra, in Olanda, in Belgio, riciclano le bottiglie di vetro differenziandole per colore. Io ho la campana marrone per il vetro marrone, ho la campana verde per il vetro verde, ho una campana bianca per il vetro trasparente.
328-326-0230 per mandare un sms in diretta, fare domande, porre questioni. C'è una questione che ti pongo io, ma è una campana per ogni colore, ma non rischiamo di avere delle aree di cassonetti sconfinate a seconda del tipo di materiale? Non c'è questo problema?
Questo problema si può verificare, in realtà in tutta Europa l'hanno risolto organizzando delle isole di raccolta, quindi ce ne sono varie sparse per la città, uno prende un'auto o una bicicletta, si carica in uno zaino il materiale, lo porta una volta a settimana, una volta ogni due settimane, una volta al mese, in funzione della produzione dei rifiuti. La raccolta dei rifiuti, almeno nell'ottica di un ciclo sostenibile futuro, ideale è quella porta a porta, per cui in teoria i cassonetti dovrebbero sparire e la raccolta dovrebbe essere fatta alla base. Quindi in quel caso noi organizziamo più di un sacchetto e consegniamo i sacchetti bollati con colori differenti, codici differenti, a chi li viene a raccogliere.
Del porta a porta si sta cominciando a parlare in maniera... Ci sono alcuni che dicono che è la soluzione, altri che dicono che non funziona, o perlomeno che non funziona così come è organizzato nel loro quartiere. Io non so se nel vostro quartiere funziona o non funziona, potete segnalarcelo. Vi ridò il numero, che è 328-326-0230, tra poco porta a porta, non quello di Vespa, eh. C'è qualcuno che dice il porta a porta del mio quartiere non funziona, passano troppo di rado, non vengono a ritirare magari l'umido quando devono. In altri posti invece sembra che il porta a porta sia stata la soluzione. Puoi dirci due parole su questo, Ascanio? Funziona o no?
Il porta a porta funziona a priori, perché differenzia, tanto per cominciare, l'umido dal resto della frazione dei rifiuti solidi urbani, che è già togliere un 40% in peso e il 30% in volume dei rifiuti totali, che è un passo enorme, perché a parte che con una compostiera condominiale, una compostiera personale, si può ottenere il terriccio molto fertile dalla frazione umida e quindi evitare addirittura il trasporto del rifiuto a monte, ma comunque con una differenziazione a monte della raccolta dell'umido noi possiamo ottenere un trattamento molto più semplice delle parti invece da riciclare, anche miste. È chiaro che nella logistica, l'organizzazione, la parte dei comuni della raccolta porta a porta, ci possono essere delle defaillance iniziali, un ritardo di consegna, un'organizzazione non perfetta, scelta. Si sta lavorando e ci sono stati anche dei bandi europei interessanti sulla informatizzazione, quindi un tag elettronico che possa indicare quando un contenitore condominiale o personale è pieno e quindi orientare la raccolta, il camioncino e la raccolta solo dove i contenitori sono pieni, quando vi è una massa critica di contenitori pieni e organizzando tra l'altro anche la navigazione all'interno della città in maniera più efficiente, passando solo dove il contenitore è pieno e attraversando il percorso di minima percorrenza.
Quindi organizzarsi in modo, sembra quasi un videogioco, no? Vengono segnalate le zone diciamo più calde e quindi il camioncino che viene a fare la raccolta sa dove sono le zone critiche, in modo tale da non lasciare magari, non so, un condominio con andare a ritirare un condominio dove c'è poca roba e magari lasciare un altro in condizioni critiche.
Ed è una cosa semplicissima che oggi già i corrieri lo fanno.
Quindi è già realizzabile, insomma, già da adesso si può
Esiste
fare.
Esiste la tecnologia, ci vogliono i soldi, ovviamente qui paga il comune invece in un'azienda privata, quindi tra patto di stabilità e problemi economici della crisi attuale.
Però questo rientrerebbe sempre nell'ottica di investimento, diciamo, l'altra volta.
Sicuramente
nel senso,
riduce
si investe,
i costi
poi
della gestione e la raccolta dei rifiuti, sicuramente.
Li riduce da una parte, ma li rende anche più efficienti, o sbaglio?
Sicuramente aumenta anche magari la predisposizione da parte della popolazione del pagamento della tassa sui rifiuti, per cui diciamo crea un circolo virtuoso che mira una società ideale.
Ma creerebbe anche posti di lavoro, perché qualcuno dovrà farli questi giri per prendere i rifiuti, gestire questa rete, insomma.
I giri, e comunque i posti di lavoro ci sono già, perché le aziende municipalizzate hanno sicuramente forza sufficiente per creare il porta a porta e magari può salire nel momento in cui si crea un circolo virtuoso e ripaga tutto il discorso fatto a monte, diciamo può avere senso, ma più di tutto crea anche un indotto interessante, perché tutta la parte relativa ai contenitori, la raccolta, all'informatizzazione del sistema, al trasporto, alla gestione, alla separazione, è un indotto molto prezioso che la stessa OMS ha indicato come l'indotto che crea più posti di lavoro nell'ambito della gestione dei rifiuti rispetto alla discarica o all'inceneritore.
Tra l'altro sarebbero posti di lavoro duraturi, perché possiamo essere sicuri che comunque i rifiuti magari possiamo diminuirli, però sicuramente non spariscono, perché qualcosa comunque la buttiamo via, quindi non sono posti di lavoro che si basano, no, sul nulla, magari come la costruzione di un palazzo: una volta che il palazzo è finito, i muratori vengono licenziati. Invece nel caso dei rifiuti non è così.
Sì, diciamo, faccio una battuta da ambientalista radicale, non dovrei fare, ma in realtà il rifiuto è una sorgente rinnovabile a tutti gli effetti, perché ne produciamo in continuo, per cui.
Quindi sarebbe un ottimo investimento. Ci sarebbe molto da parlare anche per quanto riguarda i rifiuti elettronici, quelli radioattivi pericolosi. Purtroppo però il tempo è tiranno, dobbiamo fare una scelta, magari ne parleremo un'altra volta. Però quello che ti voglio chiedere invece è un'altra cosa, e cioè: abbiamo parlato di quello che si può riciclare, nonostante alcuni materiali più facili, altri più difficili. C'è invece qualcosa che non si può riciclare? Cioè tutto il resto, quello che va nel cassonetto, diciamo, della spazzatura generica. Poi che fine fa una volta che sparisce dal cassonetto? Quando lo prende il camion, dove lo porta?
Questa è una domanda molto interessante. Tanto per cominciare una premessa, dal 2008 in Italia si producono meno rifiuti ogni anno rispetto all'anno precedente. È un lieve calo intorno all'1,5% dovuto, secondo le analisi, più alla crisi economica che a un'attenta e mirata gestione dei rifiuti. Certo è che la percentuale di rifiuti, per quanto noi siamo indietro alle stesse leggi italiane, se non a quelle europee, ma siamo di gran lunga indietro rispetto ai target, perché la media nazionale sta tra il 15 e il 20%, mentre il target di quest'anno dovrebbe essere il 60%. Molti passi devono essere fatti, però già da un circa 32 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti che noi andiamo a riciclare, diciamo il 20% sono all'incirca 6-7 milioni di tonnellate. Questi 6-7 milioni di tonnellate che vengono riciclati vanno a monte. Il resto purtroppo fa una brutta fine, perché una gran parte finisce in discarica, soprattutto quando la frazione umida viene inserita all'interno della frazione indifferenziata, quindi non c'è una separazione a monte. Questo riduce il potere calorico del rifiuto, quindi a meno che non venga trattato in impianti che creano CDR, che però sono impianti assolutamente non sostenibili perché vanno a alimentare gli inceneritori, il resto del rifiuto finisce in discarica. Le chiacchiere che si fanno sugli imbrogli, che anche una parte riciclata finisce in discarica perché in realtà non viene trattata, questo è un commento che da un lato trova fondamento in casi isolati di sbagliata gestione del ciclo, per cui vengono assegnati gli appalti per la raccolta e non vengono assegnati ancora gli appalti per la gestione, per cui c'è un periodo in cui viene raccolto il rifiuto ma non si sa chi darlo, e allora il camion ovviamente
deve portarlo da qualche parte,
l'azienda se ne deve liberare il camion e quindi lo manda in discarica.
Però in questo caso c'è un errore a monte nella strategia, diciamo, ma non è che non è vera la leggenda per cui il camion dei prodotti, diciamo, che si possono possono riciclare vetro, plastica, butta tutto in discarica lo stesso.
No, può finire, è vero che ci sono, ti ripeto, ci sono casi isolati e ci sono comunque casi di mala gestione dei rifiuti, di ecomafie che vanno a raccogliere il materiale e lo piazzano magari facendolo perdere la tracciabilità attuale, lo fanno finire in navi che lo trasportano in India, in Africa, dove vengono scaricati e vanno a fare danni non solo all'ambiente ma anche alla popolazione che li utilizza. Vero è che nel momento in cui il rifiuto finisce in discarica è normale che anche in un ciclo di rifiuti completamente sostenibili vi sarà, fino a che non lavoriamo sulla produzione di oggetti facilmente disassemblabili, monomateriale, quindi facili e concepiti fin dall'inizio per il loro fine ciclovita, una piccola parte, sempre più piccola, che tendenzialmente dovrebbe tendere al 5-10% della frazione totale, diciamo, in un ciclo ideale con la produzione attuale, deve essere trattato in maniera diversa da quella che oggi è considerata la parte finale del trattamento dei rifiuti, che è l'inceneritore. L'inceneritore produce, soprattutto quando parliamo per esempio di plastica contenente cloro come il PVC, produce elementi tossici molto pericolosi, tra cui ci sono i policlorobifenili, il PCB, ci sono furani, idrocarburi aromatici, alifatici, sono sostanze che escono dal cammino all'inceneritore e che vanno a creare tumori e inquinamento ovunque. Il restante diventa una cenere altamente tossica, quindi va creata una discarica speciale che è già più difficile identificare, quindi la discarica tradizionale è un sistema migliore dell'inceneritore perché produce diossina ma in quantità decisamente inferiori e nell'ottica di un ciclo sostenibile dovrebbe ospitare soltanto la parte non riciclabile. Quella parte, per esempio un giocattolo che è multimateriale ed è difficile da disassemblare, degli oggetti che contengono scarti alimentari, per esempio un flacone che ha contenuto olio, se non viene lavato è difficile riciclare. Nel riciclo della plastica è già previsto un processo di lavaggio, ma non sempre questo processo è efficace, per cui alcuni rifiuti devono essere scartati. Ecco, in questi casi esiste un'alternativa sostenibile, che è il trattamento meccanico biologico, TMB, che non fa altro che triturare e trattare attraverso batteri la componente organica o comunque reattiva a livello chimico della componente indifferenziata, e quindi ridurre notevolmente sia il volume che la tossicità della frazione differenziata, riducendo ulteriormente la parte che va in discarica. Nell'ottica di buttare in discarica soltanto una frazione molto limitata, quindi il 5-10% dei rifiuti totali, diciamo che le attuali discariche sarebbero persino ridotte rispetto a quelle che abbiamo attualmente, quindi il problema del rifiuto in discarica diventa molto marginale.
Siete su Ecoradio, state ascoltando Ascanio Vitale. 328 326 0230, il numero per intervenire con l'SMS in diretta. Ascanio, hai sentito che adesso è stata scelta la discarica vicino a Villa Adriana come luogo, ma tra l'altro è un luogo, una scelta tipica italiana, nel senso piena di deroghe, perché se non è il luogo migliore, ma sembra che sia il luogo peggiore da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista archeologico, da tutti i punti di vista. Quello dei rifiuti continua ad essere un problema, no? Eppure noi qui diciamo spesso che i rifiuti sono una risorsa, ma l'abbiamo capito solo noi che i rifiuti sono una risorsa, oppure continua ad essere il problema il fatto che i rifiuti sono un business, per esempio?
Rientra in un discorso un po' più complesso di gestione politica ed economica della catena di smaltimento rifiuti. Molti comuni continuano a ragionare sull'idea che l'inceneritore è una soluzione, anche se temporanea, ma è una soluzione efficace. In realtà non ragionano sul fatto che occorrono da 4 a 6 anni tra la progettazione, i processi autorizzativi e l'effettiva costruzione e messa in funzione di un inceneritore, al di là della non sostenibilità dell'impianto in sé, e quindi ha tempi molto lunghi. Un comune che ha difficoltà a smaltire la propria frazione di rifiuti e si affida a un inceneritore ha sbagliato di per sé, perché dovrà continuare a utilizzare discariche e non imposta un ciclo sostenibile neanche come soluzione temporanea. Nonché l'inceneritore ha un ciclo vita per ammortizzare l'investimento fatto, che è intorno ai 40-50 anni, quindi non è temporanea come soluzione. In realtà invece adeguare la gestione dei rifiuti sia tramite la raccolta in sé sia tramite la gestione attraverso impianti di compostaggio, riciclaggio e gestione della frazione indifferenziata tramite il TMB è un'operazione facile e realizzabile anche persino in 18 mesi. Quindi i tempi sono molto più ridotti, richiede una volontà politica tale da interessare tutta una serie di piccoli soggetti, di piccole e medie imprese che si occupano dello smaltimento in sé, e tutte le imprese dell'indotto, che in realtà si vanno a scontrare con gli interessi delle grandi aziende invece interessate a creare grossi impianti centralizzati di incenerimento che sono assolutamente non sostenibili.
Quindi c'è un problema sicuramente da un punto di vista economico. Mi sembra di capire che le competenze già ci sono, cioè queste aziende piccole che potrebbero occuparsi di questo già ci sono. Il problema politico però è anche un altro, cioè bisogna saperle poi queste cose.
bisogna saperle, bisognerebbe avere dei politici lungimiranti capaci non solo di leggere le relazioni delle grandi aziende che gli vengono portate, ma anche di reagire a quelle che sono le esigenze della popolazione e orientare la propria politica in base alle esigenze della popolazione. Oggi abbiamo amministrazioni anche locali che non ascoltano minimamente le esigenze delle popolazioni locali, pensando che ogni volta si tratta di NIMBY, cioè Not in My Backyard, che è il fenomeno detto di riluttanza all'installazione di un impianto di qualsiasi tipo nelle vicinanze della propria abitazione. Questo in realtà non è una ragione per etichettare tutte le varie famiglie che si organizzano perché sanno che vicino alle loro case viene organizzata una discarica senza tra l'altro nessuna garanzia di sostenibilità della discarica stessa. Una discarica a cielo aperto è diversa da un impianto di compostaggio. L'impianto di compostaggio può emettere cattivi odori, ma molto, molto raramente, e comunque è un impianto virtuoso che fa del bene sia alla popolazione che anche a quella vicina. In realtà non rappresenta un pericolo in sé perché tratta frazione organica. Una discarica invece tra percolato, la gestione dei gas che vengono prodotti, quindi sia il metano che la diossina e altri tipi di gas che vengono prodotti dalla macerazione dei rifiuti, questa è una cosa che ovviamente stimola la protesta da parte della popolazione e dovrebbe rientrare all'interno di un processo limitato, ripeto, che dovrebbe mettere a monte invece la discussione sul riciclaggio e la riduzione dei rifiuti.
Ma prima o poi credo saremo costretti comunque ad affrontare in questo modo la questione dei rifiuti, anche perché aprire nuove discariche, no? Ma mi viene in mente prima o poi la discarica si riempie, quindi dovremmo aprirne un'altra ancora. Cioè, non è una soluzione duratura quella della discarica.
Beh, lo è in un certo senso. Se non mi sbaglio, 5-6 anni fa fecero una ricerca in una discarica di New York che ormai era chiusa da molto tempo, da più di 40 anni, e andarono a fare delle carotature in profondità per vedere i rifiuti che erano stati scaricati intorno agli anni 20-30 per osservare come procedeva il processo di macerazione. Nella progettazione una discarica che come si deve, vi è un calcolo tra la frazione di terriccio e batterica e quella del rifiuto che fa in modo che la percentuale di batteri presenti innesca quei processi di gestione del rifiuto che creano sì biogas e diossina, ma che in realtà vanno a ridurre e a biodegradare il rifiuto che è stato buttato. In realtà lì hanno trovato le scatole di cereali degli anni 30 ancora col cartone colorato, per cui non si era degradata neanche la pigmentazione della vernice.
Beh, quindi insomma ci vuole parecchio tempo, addirittura ancora probabilmente si leggevano ancora gli ingredienti, magari saranno state, che ne so, delle indicazioni da un punto di vista di archeologia moderna, ma sicuramente dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti non ci siamo. L'appuntamento è per giovedì prossimo con Ascanio Vitale. Grazie.
Grazie a te.